Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2 Radio Popolare, la trasmissione in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 fino alle 11.30 in vostra compagnia e vi do subito i contatti della diretta chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp. Vi ricordo anche che abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire e che sulla nostra pagina di Facebook, come in quelle dell'Osservatorio Salute e in quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attese, come contattare il difensore civico, ve lo dico anche qui, difensoreregionale.lombardia.it è il sito internet, lì trovate tutte le indicazioni. In studio Elena Mordiglia e accanto a me Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, di che cosa parliamo in questa puntata di 37.2?
Cominceremo con un argomento che è attualissimo ma complicato e cercheremo di semplificarlo. Parliamo della sostenibilità della spesa farmaceutica, di come vengono definiti e stabiliti i prezzi dei farmaci, come avviene la contrattazione. Andremo a vedere con un ospite speciale quello che avviene dietro l'apparenza, dietro le quinte. Proseguiremo poi parlando di un caso specifico. Insomma, sembra impossibile a Milano riuscire a curarsi la vista. Che cosa accade all'ospedale oftalmico? Torneremo poi a parlare del gioco d'azzardo, perché è appena uscita un'importante inchiesta di un gruppo di giornalisti che si raccolgono nel gruppo di Investigate Europe. Sono giornalisti d'inchiesta. E infine, per la nostra rubrica Viaggi in Italia, andremo a parlare della sanità nelle Marche.
Cominciamo però questa puntata di 37.2, Vittorio, con una notizia di attualità.
Sì, purtroppo con una notizia non positiva. Voi sapete tutto il dibattito che c'è sui medici di medicina generale, sapete che i concorsi per entrare nel corso di formazione triennale lasciano sempre dei posti vuoti, c'è una richiesta molto bassa e quindi alcune cose vanno modificate. La prima cosa che andava modificata era il trasformare il corso triennale di formazione di medici di medicina generale in un corso di specialità come tutte le altre specialità. E questo che cosa significa? Tante cose. Che intanto gli specializzandi sarebbero pagati 1.700 euro circa al mese, e non attorno ai 900 euro al mese come viene pagato oggi un medico che fa il corso di formazione per medico di medicina generale, cioè per medico di famiglia. E che poi le regole che permettono da un lato agli specializzandi e dall'altro a quelli che frequentano i corsi per medici di medicina generale, le regole che permettono di fare anche altri lavori durante il periodo di studio, sono differenti, a svantaggio di quelli che fanno il corso di medici di medicina generale. Quindi bisognava risolvere questa questione, bisognava trasformare la scuola di formazione dei medici di famiglia in una specialità come tutte le altre. Tutti d'accordo formalmente in Parlamento, vanno in commissione, discutono e si accorgono che non c'è la copertura finanziaria. Scusatemi la battuta, le coperture finanziarie ci sono quando si parla di armi, quando si parla di guerra, ma non ci sono per garantire a chi sceglie di fare il medico di famiglia di avere lo stesso stipendio nel percorso di formazione di tutte le altre specialità. Per cui per ora tutto rimane bloccato. Questo cosa comporterà? Che il medico di famiglia diventa una figura ancora meno attraente, che meno giovani medici cercheranno di fare questo percorso e che aumenteranno i cittadini che sono senza medico di famiglia. Oggi si parla di alcuni milioni, dai 2 ai 4 milioni a secondo delle diverse inchieste. E sempre per parlare di medici, avevamo annunciato che si andava verso la chiusura della triste esperienza dei medici a gettoni, ma non è così. Non è così in Italia, non è così neanche in Lombardia. In Italia nel 2024 sono stati spesi 457 milioni di euro per pagare i cosiddetti gettonisti, tra medici e infermieri che non sono assunti ma che lavorano pagati a turno. Una cifra alla quale la Lombardia ha contribuito nel 2024 non poco, per un 22% del totale, con 105 milioni, seconda soltanto al Piemonte. Bertolaso aveva annunciato finisce l'esperienza dei medici a gettoni, però proseguiremo con quei contratti che sono in essere, ma non faremo nuovi contratti. Beh, questi contratti continuano a essere in essere e continuiamo ad avere tanti medici a gettone. Non solo, rispetto al 23, dichiara Bertolaso, l'assessore, quest'anno i libero professionisti hanno lavorato per circa 173.000 ore in più dei gettonisti, assicurando la copertura di 750.000 ore negli ospedali regionali. Questa è un'altra figura, cioè i medici non vengono assunti, ma lavorano come liberi professionisti. Allora, è un passo avanti rispetto ai gettonisti, ma non è la soluzione. Allora, che cosa continuiamo a ripetere noi? Due cose molto semplici rispetto ai medici. Bisogna poter assumere il personale sanitario, bisogna superare il blocco delle assunzioni. Questo è l'unico modo per mettere uno stop all'esperienza dei medici a gettone e per smetterla di aumentare il numero dei liberi professionisti all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Questo per quanto riguarda gli ospedali. Per quanto riguarda i medici di famiglia, bisogna trasformare la formazione in una specialità, ma purtroppo con l'annuncio di oggi vi diciamo che si è fatto un passo indietro.
E allora cominciamo questa puntata e ringraziamo anche il nostro primo ospite per l'attesa, andando a parlare di spesa farmaceutica. Diamo il benvenuto a Giuseppe Traversa, che è epidemiologo, ha lavorato all'Istituto Superiore di Sanità e all'AIFA e ha scritto un libro edito da Il Pensiero Scientifico Editore che si intitola Il valore dei farmaci, accesso alle terapie efficaci e sostenibilità della spesa. Buongiorno Giuseppe Traversa.
Buongiorno a voi, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Grazie di essere qua con noi, come faccio con tutti i colleghi, ci diamo del tu. Allora, un libro interessantissimo, anche abbastanza complicato, ma che va a vedere, come dicevamo nella presentazione, cosa avviene dietro le quinte. Allora, la prima domanda che io ti faccio è, ma la spesa farmaceutica oggi è sostenibile oppure no?
Ma è, infatti questo è proprio il cuore del libro, cercare di far capire che la spesa farmaceutica può essere sostenibile, è stata sostenibile, lo è ancora. Certo, questa sostenibilità della spesa farmaceutica richiede una manutenzione, ma la sostenibilità va in qualche modo meglio spiegata, nel senso che è sostenibile a condizione di garantire anche tutti i farmaci efficaci. Ecco, il punto di cui bisogna essere in qualche modo fieri all'interno del Servizio Sanitario Nazionale è che in questi anni abbiamo garantito sostanzialmente tutti i farmaci efficaci che venivano via via approvati a livello europeo a tutti i cittadini, e questo non è avvenuto con tutti, diciamo, i livelli essenziali di assistenza. Secondo un'indagine condotta dall'EFPIA, che è l'Associazione Europea delle Aziende Farmaceutiche, questa indagine dice che l'Italia è seconda solo alla Germania come numero di nuovi farmaci approvati a livello europeo che sono garantiti ai cittadini. E in più l'Italia fa questo con dei tempi che sono un po' inferiori rispetto alla media. Quindi, insomma, questo è quello che è stato finora. Certo, non è scontato che sia sempre possibile garantire i farmaci efficaci in un contesto di sostenibilità, però è stato fatto e come dire, si può fare. Ecco, questa è il primo messaggio che va dato.
Ecco, e questo ci porta
strumenti per farlo.
Ecco, appunto, parliamo degli strumenti. Questo ci porta a farti una domanda che credo ci siamo posti tutti da anni, e cioè come vengono determinati i prezzi dei farmaci? Cosa avviene?
In effetti è una problema centrale. Possiamo dare una risposta cinica, che è quella che alcuni autori hanno dato a livello internazionale, quando dicono che il prezzo definito da un'azienda farmaceutica è semplicemente la fotografia di quello che il mercato può reggere. E questo sfortunatamente spesso capita con i farmaci nuovi, coperti, che sono in una condizione di monopolio, coperti a brevetto. Però In realtà si può fare molto e cominciamo dal caso più semplice, poi si arriva al caso più complicato. Il caso più semplice che tutti noi conosciamo è quello dei farmaci che hanno perso il brevetto, generici, biosimilari. Per i generici tutti noi sappiamo che in farmacia i farmaci che hanno lo stesso principio attivo, stesso numero, stesso dosaggio, numero di unità posologiche, vengono rimborsati al prezzo più basso. Ecco, quindi quando il brevetto scade vengono garantite condizioni di concorrenza che consentono una riduzione del prezzo del 70-80%. Nelle gare di acquisto da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale si raggiungono degli sconti che arrivano a superare anche il 90% del prezzo dell'originatore. Ecco. Il problema però è dov'è che diventa più complicato? Quando i farmaci non sono genericati ancora, e allora lì è indispensabile aggiungere una valutazione rispetto a quella che fa l'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali, che approva il farmaco sulla base del fatto che i benefici, l'efficacia sia superiore ai rischi, ma non ci dice quanto questo farmaco è migliore rispetto alle alternative terapeutiche. Questo compito invece è il compito del Servizio Sanitario Nazionale, specificamente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, della Commissione Scientifica che lavora all'interno, perché è lì che si gioca la possibilità di arrivare a stabilire un prezzo che sia ragionevole. Se noi valutiamo il valore terapeutico aggiunto, che cosa il farmaco aggiunge per la salute dei pazienti rispetto alle alternative terapeutiche, siamo in grado di dire che se non c'è un valore terapeutico aggiunto, il prezzo non deve essere superiore rispetto alle alternative.
Ecco, però questo è proprio quello che continua a denunciare il professor Garattini, cioè dice non andrebbero inseriti nel prontuario farmaceutico dei farmaci nuovi e più costosi se non è dimostrato che hanno un vantaggio terapeutico rispetto ai farmaci che sono già nel prontuario a un costo più basso. E dice, questi studi di comparazione non vengono realizzati, così?
Il professor Garattini solleva un problema centrale, che è quello che rende complicato in molti casi la valutazione fatta a livello dell'Agenzia del Farmaco. E cioè, se non ci sono gli studi comparativi, diventa fra il nuovo farmaco e le alternative terapeutiche, diventa difficile esprimersi esattamente su questo punto centrale. Il valore terapeutico aggiunto c'è o non c'è? Perché se c'è, allora si può pagare di più un farmaco. Se non c'è, il nuovo farmaco non deve essere pagato più delle alternative. Questo è quello che è il principio di base. Ecco. E in molti casi questa cosa si riesce a fare ed è la ragione per la quale la spesa farmaceutica, nonostante possa essere ancora ridotta, però tutto sommato è stata sotto controllo in Italia, a differenza di paesi dove non c'è una negoziazione.
Ecco, fermiamoci un momento. Io ho letto molto attentamente il tuo libro e sono rimasto colpito da un aspetto che tu racconti. Sì. Prima hai detto questo. Quando termina il brevetto, possono essere immessi nel mercato i farmaci generici che hanno un prezzo molto molto inferiore del farmaco che inizialmente brevettato, anche possono arrivare addirittura al 90% in meno del prezzo del farmaco brevettato. Però poi tu nel libro spieghi che alcune volte le aziende fanno delle manovre non proprio corrette, cioè racconti di aziende che hanno il farmaco brevettato, che sta per scadere il brevetto, che intervengono verso le aziende che producono il generico, intervengono con un contributo economico cercando di far sì che queste aziende ritardino la messa nel mercato del farmaco generico in modo che rimane il brevetto a un prezzo più alto. Ho capito bene? Accade anche questo?
Accade certamente anche questo, e come lo sappiamo che accade, perché questo è una procedura illegale naturalmente, lo sappiamo perché le autorità antitrust, quella italiana insieme alle autorità europee, continuamente, sono decine gli esempi di interventi dell'autorità antitrust delle varie autorità antitrust europee che intervengono a sanzionare le aziende farmaceutiche che colludono ai danni del consumatore. Una delle modalità di collusione è quella che tu stavi appena raccontando, cioè io che potrei entrare sul mercato con un prodotto generico o biosimilare, non lo faccio, mi metto d'accordo con l'azienda dell'originatore e condividiamo, come dire, questo vantaggio, e chi ci rimette solo il Servizio Sanitario Nazionale, che non usufruisce degli sconti che si determinano grazie alla concorrenza. Ecco, cioè è una lesione della concorrenza. La concorrenza infatti è assolutamente centrale, è centrale, infatti certamente ha un ruolo centrale quando scade il brevetto, ma la concorrenza è anche importante durante il brevetto, perché noi paghiamo molto di più i farmaci, siamo inevitabilmente costretti a volte a pagare di più i farmaci quando c'è solo una opzione terapeutica. Mano a mano, anche coperti dal brevetto, per una stessa indicazione sono a disposizione più opzioni terapeutiche. A quel punto il potere contrattuale dell'acquirente, del servizio pubblico, cambia completamente. Ecco. Quindi ci sono forme di concorrenza anche durante il brevetto che sono in qualche modo, possono essere sfruttate dal Servizio Sanitario Nazionale per evitare che i prezzi vadano completamente fuori controllo.
Ecco, siamo arrivati alla fine del tempo a mia disposizione, però io ho una domanda che riguarda l'attualità. Se tu mi dai una mano a rispondere, non so. Allora, noi ha scritto settimana scorsa un ascoltatore che parlava del fatto che non trovava più in farmacia il farmaco Xarelto, che è un anticoagulante orale sviluppato dalla società farmaceutica Bayer. Ed era in, aveva dei grossi problemi, anche perché gli hanno detto se vuole adesso lo deve pagare con una cifra anche molto molto alta. E noi ci eravamo preoccupati, ci chiedevamo come mai questo farmaco non è che non è più in farmacia, cioè non è più inserito nel Servizio Sanitario Nazionale. Adesso questo ascoltatore ci dice il motivo di questa modifica è che sono ora disponibili dei farmaci generici e questi costano molto meno e sono quindi pagati dal Servizio Sanitario. Il mio medico mi ha detto di passare appunto al generico. È corretto una vicenda di questo tipo?
E questo è quello che avviene continuamente. Quando scade il brevetto del farmaco originatore, possono entrare i farmaci competitori, farmaci generici, dal nome generico. E il prezzo di questi farmaci viene determinato secondo una norma, con delle scontistiche che si basano sul prezzo su qual è il fatturato dell'originatore prima della scadenza del brevetto, ma l'originatore può decidere di non abbassare il prezzo. E di conseguenza la differenza fra il prezzo di riferimento del generico che entra e il prezzo dell'originatore che è rimasto più elevato va a carico del cittadino. Questo avviene con tutti i farmaci.
Ecco, quindi per capirci, il cittadino che finora ha preso in questo caso il Xarelto e che aveva, glielo passava il Servizio Sanitario Nazionale.
Sì.
Adesso va in farmacia e trova che, essendo arrivati i generici, il costo per il servizio sanitario si è abbassato. Allora il servizio sanitario cosa fa? Vediamo se ho capito bene. Dice, se prendete il generico è tutto pagato dal Servizio Sanitario Nazionale. Se andate avanti a prendere invece il farmaco col brevetto, che oggi non è più l'unico perché adesso abbiamo anche i generici, il servizio sanitario vi paga una quota corrispondente al generico. Il resto, se volete l'originale, dovete pagare voi, giusto?
È esattamente così, e su questo però bisogna anche rassicurare i cittadini. Cioè, oggi in Italia i cittadini spendono per questa operazione circa 1,1 miliardi. Cioè, avendo a disposizione un farmaco identico a un altro, sono disponibili a pagare di più per prendere l'originatore, il farmaco griffato. I cittadini devono essere assicurati. I due farmaci sono identici, i farmaci che sono in lista di trasparenza sono identici e quindi non c'è nessuna ragione, tranne l'affezione al colore della scatoletta precedente, di non prendere con tranquillità il farmaco generico.
Benissimo, noi ci fermiamo qui, siamo andati oltre il tempo che avevamo stabilito, ma il tema è affascinante e anche estremamente complesso. Grazie moltissimo a Giuseppe Traversa e ricordiamo che ha scritto il libro Il valore dei farmaci, edizione Il pensiero scientifico.
Grazie.
Grazie.
Grazie, a risentirci e noi andiamo avanti con la nostra puntata e passiamo ai casi che ci segnalate voi. Allora abbiamo in collegamento per parlare del Fate Bene Fratelli oftalmico la prima ascoltatrice di oggi, Silvana. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, che cosa le è accaduto?
Allora, diciamo che dopo anni dovevo fare una visita di controllo alla vista generale, per cui ho dovuto prendere già una visita privata perché lì all'oftalmico con il servizio sanitario non c'era verso di avere appuntamento. Per cui durante questa visita mi hanno detto che dovevo fare l'iridectomia, che sarebbe un buchino nel canale lacrimale per far evacuare i liquidi dall'occhio, perché sennò potrebbe venire il glaucoma. Per cui dopo vari tentativi di prendere questo appuntamento per l'iridectomia, alla fine ho dovuto prenderla privatamente anche quella. La cosa strana è che prendendola privatamente c'era il medico che faceva questo tipo di intervento e invece col Servizio Sanitario Nazionale non c'era, per cui ho denunciato il tutto all'URP, che poi appunto mi ha risposto e mi ha detto che l'ambulatorio di retina medica praticamente lì all'oftalmico erano anni che non c'era più, però privatamente in ogni caso io l'avevo fatto, avevo preso l'appuntamento e avevo fatto questo buchino e quindi niente, alla fine ho dovuto poi negli anni successivi prendere appuntamento al Sacco, l'ospedale Sacco, che è praticamente quasi fuori Milano, mentre l'oftalmico è in Milano, quello di via Castel Fidardo, per cui il problema è questo.
Grazie, mi pare che abbiamo
privatamente
compreso. L'oftalmico dice sì, non lo facciamo pubblicamente ma lo facciamo privatamente. Io le posso solo dire, la questione è scandalosa, andremo avanti a parlarne, le posso solo dire che quel servizio del Sacco gode di buona stima professionale, questo almeno per tranquillizzarla su quello, ma non risolve certo questa questione che lei ha posto.
Grazie, grazie Silvana. Grazie.
Prego.
Grazie alla prima ascoltatrice. La seconda ascoltatrice di oggi, sempre però sulla stessa struttura, è Lidia. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a voi. Vabbè, il mio problema, grazie al cielo, è più leggero della signora di prima. Semplicemente io volevo denunciare il fatto, io ho fatto una semplice operazione di cataratta il 7 di marzo, dopo 6 mesi, ma non è una cosa così tragica, insomma 6 mesi è... In questo periodo la trovo una cosa logica, non mi scandalizzo. Il giorno successivo sono andata a fare il controllo, che era un sabato. La dottoressa che mi ha fatto il controllo, la prima domanda che mi ha fatto, che mi ha lasciato un po' basita, è stata che professore le ha detto di fare questa cataratta. Io ho detto nessun professore, sono venuta normalmente tramite una visita. Quando le ho detto poi che quando avrei dovuto tornare, mi ha detto normalmente, come c'era scritto nel foglio che mi era stato dato in precedenza, dopo un mese. Mi ha dato il foglio dell'impegnativa e mi ha detto a lunedì di venire a prendere l'appuntamento. Quando sono andata mi è stato dato il controllo dopo 2 mesi. Nel momento che ho detto che il controllo andava fatto dopo un mese, come c'era scritto nel foglio che mi era stato dato in precedenza e come mi era stato detto sia dal chirurgo che mi aveva fatto la cataratta e dall'infermiere, mi ha detto che sul foglio che mi era stato fatto dell'impegnativa non c'era scritto nessuna priorità. In questa situazione ci siamo trovati in 3 persone. Allora la signora dell'accettazione, io devo dire che sono stati lì tutti gentilissimi, non posso dire niente del personale, ci hanno detto di andare in reparto. In reparto non siamo stati trattati invece benissimo. Ci hanno detto che loro non avevano l'agenda, che non era colpa loro e che i tempi erano quelli. Quindi sono scesa e ho preso questo appuntamento privatamente. Ovviamente privatamente io lo farò il 7 di aprile.
Ecco, noi di fronte a queste situazioni abbiamo scritto, abbiamo chiesto ai dirigenti dell'oftalmico di venire, no? In trasmissione, certo. Elena, che precisa, completa e soddisfacente risposta ci hanno dato?
Allora ci hanno scritto: gentilissimi, grazie per averci contattato, purtroppo i nostri professionisti sono impegnati nel garantire l'attività clinica e pertanto non potranno partecipare.
Ecco, qui siamo a un passo dalla semplice e netta maleducazione. Anche perché noi non abbiamo chiesto di venire in trasmissione ai medici, cioè ai professionisti che curano, ma ai direttori generali, ai responsabili di chi gestisce questo servizio. Quindi noi sapete cosa facciamo? Prendiamo tutta la documentazione, la rendiamo anonima nel rispetto delle persone che ci scrivono, oppure se ci autorizzano metteremo il loro nome, e spediamo tutto questo, compreso la risposta, all'assessore Bertolaso, al presidente della Commissione Sanità, e riscriviamo alla direzione dicendo: guardi, lasci lavorare i professionisti ma venga il direttore generale, e cerchiamo di vedere se riusciamo a chiarire quello che accade, perché qui la villania non è rispetto a 37.2, è rispetto ai cittadini verso i quali loro devono fornire un servizio.
Grazie Lidia. Grazie alla nostra ascoltatrice, forse ha già riattaccato. Allora, due eventi di cui vi vogliamo dare notizia, sempre legati naturalmente a questi temi. Il primo riguarda la giornata di oggi all'Arci Adua in via Terrazzano 7 a Rho. Il coordinamento dei comitati per la difesa della salute pubblica del Rodense ha invitato Vittorio Agnoletto per fare un po' il punto proprio sulla situazione, sullo stato di salute della sanità nel nostro territorio. E allora dalle ore 20 c'è una pericena sul solidale a 10 euro costa, e poi appunto, e tra l'altro il ricavato va a sostegno del lavoro di ricerca di diritti in salute, che è la newsletter di Vittorio Agnoletto, dalle ore 20 via Terrazzano 7 a Rho. E vi do anche la mail per le prenotazioni: cord.saluterodense@libero.it.
E poi c'è il dibattito.
E poi c'è il dibattito, sì, certo, naturalmente. Un altro incontro invece ci porta a martedì 25 marzo alle 20.45 nella sala civica della biblioteca di Mezzago, quindi via Stefano Biffi 32. E qui ci sarà un incontro: salute pubblica, come tutelarla. Ci saranno Vittorio Agnoletto e ci sarà il medico Roberto Brambilla. È una conferenza aperta ovviamente a chiunque vorrà partecipare. Quindi martedì 25 alle 20.45 alla sala civica della biblioteca di Mezzago. E allora andiamo avanti con il prossimo servizio. Torniamo a parlare di gioco d'azzardo. La settimana scorsa, due settimane fa, abbiamo parlato degli aspetti legati alla salute del gioco d'azzardo. Oggi parliamo invece di un'inchiesta di Investigate Europe. Con noi Maria Maggiore, giornalista tra le fondatrici di Investigate Europe.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Maria Maggiore fa parte di un network di giornalisti investigativi a cui noi teniamo molto perché fanno ottimi lavori. Noi abbiamo parlato due settimane fa delle ricadute dal punto di vista sanitario, adesso andiamo a vedere che cosa c'è dietro. Allora, cosa avete scoperto?
È stato proprio il nostro, diciamo, modo di agire, nel senso che siamo partiti dalle vittime, abbiamo incontrato molte vittime, devo dire soprattutto in Germania e in Austria, per una ragione legale che adesso vi spiego, però poi ci siamo chiesti perché ci sono queste vittime che perdono centinaia di migliaia di euro, che vanno sull'astrico, che rovinano la loro salute ma anche l'equilibrio mentale e fisico delle loro famiglie. E quello che abbiamo scoperto è che il gioco d'azzardo, soprattutto quello online, che è una materia di mercato singolo, il mercato unico per antonomasia, perché comunque una società può andare da un paese all'altro, è completamente assente dai radar, non soltanto diciamo di un buon legislatore nazionale, adesso vi spiego perché, ma soprattutto di un legislatore europeo. Non c'è una legge europea sul gioco d'azzardo, c'è una moltitudine di leggi diverse, 27 come gli stati europei oggi, c'è chi ha un sistema di monopolio, c'è chi ha un sistema con le licenze, c'è chi vieta a società straniere di venire nel proprio paese, che è una cosa appunto illegale perché va contro il mercato unico, di tutto e di più, tanto che un esperto che abbiamo intervistato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha proprio definito il settore del gioco d'azzardo come il Far West, cioè oggi viviamo in un Far West. Dentro tutto questo si inserisce l'isola di Malta, perché l'isola di Malta è diventata l'epicentro del gioco d'azzardo, del gambling in Europa, ormai da un po' di anni. Pensate che il 12% del prodotto interno lordo di questa piccolissima isola viene solo dal gioco d'azzardo e indirettamente traina anche il settore dell'immobiliare, del real estate, perché naturalmente tutte queste società che sono domiciliate lì poi sono appartamenti, sedi di uffici e quant'altro. L'isola di Malta, per proteggere appunto tutte queste società dal mondo intero che mettono il loro domicilio in questa, alla Valletta, ha da poco approvato una legge semplicissima, un solo articolo, si chiama il Bill 55, dove viene scritto che se si tratta di gambling, le sentenze emesse da un paese straniero, europeo o dalla Corte di Giustizia europea non sono prese in conto. Quindi questo vuol dire che quando c'è una società maltese che non è registrata nei paesi dove è obbligatoria la licenza, come l'Italia per esempio, quindi di colpo questa società va a finire in una lista nera, e c'è una lista nera per ogni paese europeo, se tu perdi dei soldi con quella società, questa perdita non dovrebbe essere effettiva. Quindi è nulla. C'è un altro esperto, un avvocato, che dice: come se io compro 2 chili di cocaina, se la cocaina è legale, questi soldi mi devono essere restituiti. Ecco, così funziona col gambling, solo che i soldi vengono prelevati e poi buonanotte per recuperarli. E nel frattempo quindi ci sono centinaia di migliaia di cause che sono sospese. Allora abbiamo chiesto alla Commissione europea perché non agisse e abbiamo scoperto, Vittorio, che in maniera, mi verrebbe di dire, criminale, non si capisce veramente perché, la Commissione europea dal 2017 ha deciso di mettere il gioco d'azzardo tra le priorità negative. Cioè non interessa l'Europa, ha detto agli stati: ve la sbrigate voi, con tutto moltiplicarsi poi di ricorsi, di cause alla Corte di Giustizia europea, questi poveri giudici del Lussemburgo non sanno più come fare, perché continuano a dire da una parte che le società possono andare da un paese all'altro, ma che bisogna rispettare la protezione di un settore così delicato per quanto riguarda i minori, la protezione dei consumatori, ma nessuno le ascolta.
Quindi Maria Maggiore è un fiume in piena. Ma quindi priorità negativa vuol dire sostanzialmente che per la Commissione europea non è una priorità, ognuno faccia quello che vuole, giusto?
Sì, e vuol dire anche che rispetto al passato, in cui c'erano tutta una serie di procedure di infrazione aperte contro vari paesi, la Commissione europea nel 2017, allora era la Commissione Juncker, ha chiuso le procedure di infrazione aperte, ha deciso di non aprirne più di nuove. Abbiamo scoperto che una delle ragioni era che stava per partire una grossa procedura di infrazione contro la Germania, quindi probabilmente la Commissione Juncker anche non voleva mettersi contro questo grande paese, quindi non si sono aperte nuove procedure di infrazione, hanno smantellato l'unità gambling che esisteva dentro la DG mercato interno, e oggi dal giugno 2023, quando Malta ha approvato questa legge capestro, che però è in vigore, la Commissione dice di star investigando se aprire o no una procedura di infrazione, ma di fatto da quasi 2 anni non prende posizione, quindi di fatto certo, le conseguenze di questa legge sono ancora presenti.
Ecco, ma come funzionano un po' queste società? C'è una rete? Perché ho letto i vostri articoli, è molto interessante. Proviamo un po' a spiegare come funzionano e qual è il rapporto tra queste società e il singolo che gioca.
Allora, il rapporto è che funziona molto con l'adescamento, no? Cioè le società sono libere di, appunto, se registrate, parliamo prima del lato, diciamo, legale, no? Vi ricordo i numeri anche, che forse è interessante, cioè numeri naturalmente da prendere con le pinze perché c'è molto mercato nero, ma diciamo che secondo una piattaforma che si chiama Statista, i ricavi del gioco d'azzardo in Europa oggi legali corrispondono a circa 20 miliardi di euro. Però bisogna considerare che oltre a questo si è aggiunto il 70% di giochi scommesse non legali, quindi pensate, più del doppio di questi 20 miliardi. Comunque, chiusa la parentesi, si fa l'adescamento, cioè un giovane che ha il suo smartphone riceve della pubblicità più o meno legale. In Italia dal 2018 con il governo Conte 1 la pubblicità è stata dichiarata illegale. Però poi queste società riescono comunque a farsi sentire. Uno di questi modi è di firmare dei contratti di sponsorizzazione, di partenariato con le società di calcio, con i club di calcio. Una di queste, per esempio, che abbiamo ricostruito è la società Boomerang, che fa parte di una rete grossissima europea che si chiama Soft2Bet, tu come il numero 2, che ufficialmente è una piattaforma di assistenza alle società del gioco d'azzardo, quindi loro stessi non si dichiarano come società di scommesse, però con un'analisi approfondita di conti bancari, situazione finanziaria delle varie società, abbiamo ricostruito questa rete, questa società Soft2Bet, che appartiene a un ucraino israeliano che vive a Cipro, insomma una roba complicata. Abbiamo trovato 117 siti illegali che fanno capo a questa Soft2Bet, di cui 70 solo in Italia, pensate. E uno di questi siti illegali è appunto la società Boomerang, che l'anno scorso, in luglio, ha firmato un contratto come primo sponsor delle scommesse per la squadra del Milan. Quindi roba grossa, non stiamo parlando.
Io voglio garantire agli ascoltatori e alle ascoltatrici che non stiamo mandando questo servizio perché io sono interista. È un dato oggettivo quello che stiamo ascoltando. Ma momento, com'è possibile che, se ho capito bene, un sito che è, cioè una società che è su una lista nera e quindi che è considerata illegale, diventi sponsor di una delle principali squadre di calcio italiane? È così, ho capito bene? Se è così, com'è possibile? Oppure ho capito male?
Non sono riuscita a trovare le risposte. Abbiamo scritto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che è responsabile per il gioco d'azzardo e in maniera molto efficiente aggiorna continuamente questa lista nera. La potete trovare nei nostri articoli, potete cercare questa società, è tutto pubblicato.
Cioè è nella lista nera questa società?
È nella lista nera, quindi in teoria non potrebbe offrire nessun servizio in Italia. Abbiamo chiesto anche al Milan, che non ci ha risposto. Invece ci ha risposto la Juventus, così faccio vedere che non ho un problema col Milan, diciamo, io stessa, perché c'è una giocatrice della Juventus, Alyssa Lehmann, gli esperti la conosceranno, che anche lei ha firmato un contratto con Boomerang un po' di tempo fa come brand ambassador. E questa cosa ci è sembrata abbastanza allucinante. Allora abbiamo scritto alla Juventus, che ci ha risposto di non essere al corrente. Poi non sappiamo, sarà una cosa da seguire, Vittorio, se nelle prossime settimane, mesi, discretamente la Juventus chiederà a questa giocatrice di rompere questo contratto, perché certo è molto imbarazzante. Eppure devo dirci, diciamo, la conclusione che mi sono fatta io, l'analisi politica che mi sono fatta di tutta questa faccenda, è che i club di calcio sono veramente messi male, si appoggiano veramente come una stampella prima di crollare anche a queste società delle scommesse, che comunque mobilitano molti molti soldi, nell'indifferenza generale. Cioè, se noi abbiamo un governo come il governo Meloni, che adesso vuole rimettere la pubblicità, quando si parla anche a Bruxelles, devo dire, nei dibattiti si parla di vietare la pubblicità per le scommesse a livello europeo, come è già per il tabacco e per l'alcol, loro la vogliono rimettere. Quindi diciamo che della salute dei consumatori, della protezione dei minori, che attraverso gli smartphone sono i più vulnerabili, no, a questo tipo di adescamento, io penso non freghi niente proprio a nessuno.
Nei vostri articoli si parla anche di una persona che vi ha rilasciato un'intervista dicendo che a causa delle conseguenze su di lui del gioco d'azzardo aveva pensato al suicidio. Non credo, da un punto di vista di esperienza medica che ho, che sia un caso singolo. Avete qualche elemento per approfondire la condizione di malessere che ricade poi su questi giocatori d'azzardo?
Allora, questa è l'unica vittima che ci ha parlato chiaramente di suicidio, però gli incontri che abbiamo che abbiamo fatto, c'è un documentario che sta per uscire con la televisione portoghese che abbiamo prodotto noi, chissà se un giorno riusciremo a farne una versione italiana. Le vittime che sono state incontrate in Estonia, in vari paesi, erano veramente disperate, perché parliamo di debiti che velocemente arrivano a 120, 200 mila, 400 mila euro nel caso di un tedesco, Felix, di cui riporto. Quindi spesso ci sono delle situazioni di indebitamento che portano a una situazione di frustrazione, di malessere, diciamo, estremo. Posso solo citare l'unica, una sola deputata, adesso poi vi dico ce n'è un'altra italiana che si è aggiunta, che si interessa di questo problema a livello europeo, perché a Bruxelles c'è un silenzio assordante sul gioco d'azzardo, proprio non interessa più a nessuno, ma c'è una deputata tedesca che è stata vice sindaco della città di Aquisgrana, Aachen, che in un'intervista ci ha raccontato che lei è ancora in contatto con delle famiglie che quindi le chiedono di occuparsene. Lei continua a mandare lettere e domande scritte, interrogazioni al commissario per la giustizia, che è un irlandese adesso, McGrath, e non riceve risposta. Però lei proprio mi ha parlato di come dal punto di vista umano, diciamo anche sociale, questo sia un dramma davvero, che dovrebbe essere non una priorità negativa, ma una priorità in cima alle priorità dell'Unione Europea, perché ci sono famiglie rovinate.
Certo, abbiamo ancora solo 30 secondi, ma mi ha colpito molto una cosa. O leggevo che un giocatore che si è indebitato a 400 e passa mila euro, c'era scritto nei vostri articoli, poi ha chiesto alla società con cui giocava di avere dietro un po' di soldi per poter ricominciare a giocare e poi ovviamente spendere ancora di più. Quindi diventa proprio, formalmente gli fanno un piacere, nei fatti un'istigazione a continuare ad andare avanti. Ho capito bene?
Assolutamente, conferma la società Basamba, che è anche in Italia ed è anche nella lista nera in Italia. E così funziona, sono tutte tecniche di marketing per tenerti un cliente e dargli dei bonus, e poi comunque nell'insieme perderà sempre. Ci sono anche degli studi scientifici che mostrano che tu comunque perdi alla fine, e quindi è tutto vero.
Grazie mille, grazie Maria Maggiore.
A presto, arrivederci.
Grazie e alla prossima puntata della vostra inchiesta. Prima di dare la parola all'ultima ospite, ricordo a tutti che domani uscirà il 25esimo numero di Diritti in Salute, la mia newsletter. Iscrivetevi, è gratuita, se vi iscrivete oggi riceverete la newsletter domani e potrete andare a leggere anche i numeri passati. Andate sul computer Diritti in Salute Vittorio Gnonetto, oppure andate sulla piattaforma Substack Diritti in Salute.
Viaggio in Italia, una rubrica di 37.2 alla scoperta della sanità nel nostro paese.
E allora questa è la sigla della nostra rubrica. Oggi andiamo nelle Marche con noi una dottoressa di Urbino del Dipartimento di Prevenzione, fa parte dell'associazione La Città che Verrà e anche del neonato laboratorio Salute Marche. Buongiorno e benvenuta a Rita Ficarelli.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi contattata.
Grazie moltissimo di essere qua con noi, come faccio con tutti i colleghi, ci diamo del tu. Allora, la prima domanda è molto semplice. Qual è la situazione della sanità nelle Marche?
Allora, la situazione della sanità nelle Marche risente di un fatto particolare, perché l'attuale giunta regionale, che è di destra, si è insediata nel 2020 in piena pandemia, dopo governi sempre di centrosinistra, e il suo primo atto è stato quello di smantellare l'azienda sanitaria unica regionale e formare 5 aziende sanitarie territoriali. Questo ha comportato l'assenza di un atto aziendale unico, come c'era prima del 2020, e la necessità di redigere 5 atti aziendali. In particolare in uno, nella provincia di Pesaro Urbino, questo prevedeva anche lo smantellamento di un'azienda ospedaliera. Quindi sono stati 5 anni di vuoto, se vogliamo dire così, legislativo e pratico, perché gli atti aziendali sono usciti praticamente adesso, alla vigilia di nuove elezioni regionali. Quindi abbiamo vissuto come operatori in particolare, ma come tutta la cittadinanza, un po' nell'attesa di chi dovesse fare che cosa, percependo in maniera molto marcata un po' come è sempre stato, la salute come strumento di propaganda politica con un'assenza di progettualità che fosse basata sulla lo studio di quelle che sono le evidenze delle necessità, sulle risorse economiche e di quelle umane.
E quindi si va a moltiplicare il numero delle poltrone per dirigenti sanitari, per dirigenti generali, e non invece ad aumentare l'efficacia del servizio. Ecco, quali sono per la popolazione, ma anche per gli operatori, i punti critici della sanità marchigiana? Quelli che si incontrano quotidianamente, voi come operatori e cittadini.
Allora, come diciamo che come la criticità sono quelle un pochino chiaramente che sono tutte a livello presenti a livello nazionale. Io credo che una delle criticità più fondamentali delle Marche, legata in gran parte alla sua orografia, che vede un entroterra montagnoso con una densità abitativa vasta, è proprio la carenza dei servizi nell'entroterra. La bozza di piano sanitario sociosanitario del 2023-2025 aveva fatto della domiciliarità e dell'assistenza sul territorio la sua bandiera, promettendo di capillarizzare l'assistenza con le famose case comunitarie, gli infermieri di famiglia, eccetera, ma per mancanza di risorse umane questi problemi sono ancora molto vivi. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato quello che si vede tutti i giorni, cioè un sovraccarico degli accessi impropri ai pronti soccorsi, dove appunto sono stati dove poi l'accesso è difficile perché abbiamo una riduzione di posti letto che ormai data da molto tempo. Un'altra cosa particolare è che hanno tentato di risolvere così in maniera probabilmente un po' demagogica il problema potenziando due ospedali dell'entroterra, una nord e una sud delle Marche, che difficilmente potranno entrare in funzione data la mancanza del personale.
Cosa vuol dire che hanno potenziato degli ospedali ma non c'è il personale? Cioè concretamente cosa hanno fatto?
Esatto, hanno in particolare ce n'è uno qui a Pergola che deve essere istituito come verrà costituito come ospedale paritario rispetto a Urbino, a Pesaro e a Fano, ma per il momento manca di una rianimazione, manca di un dipartimento di emergenza, manca di tutte le strutture che possono dare sicurezza al cittadino.
Ecco, quello che ascolto mi conferma una cosa che sappiamo, cioè che le Marche sono l'alunno prediletto della Lombardia, cioè voi state proprio seguendo il modello lombardo, addirittura volevate prendere voi Bertolaso, ve l'avremmo dato volentieri, non ci siete riusciti, ce l'avete lasciato, però state seguendo quel modello. Ecco, come vi state organizzando per cambiare la situazione e con quali obiettivi?
Ecco, volevo dire solo un'altra cosa a proposito del personale ospedaliero, se mi è concesso. Allora, dal 2020 le Marche, io non so come sono messe le altre regioni, tutti gli ospedali delle Marche hanno fatto un ricorso massiccio alle cooperative per il personale medico. L'unico ospedale delle Marche che non usufruisce delle cooperative è il Policlinico Universitario di Ancona. Questo per il ben noto problema, perché mentre alle cooperative si attinge alla voce di costo beni e servizi e non del personale. Quindi ancora adesso gli ospedali presentano questo problema ridotto, ma c'è stato un periodo per esempio in cui l'ospedale di Urbino aveva solo pochissimi reparti che non prevedessero la presenza di medici che lavoravano nelle cooperative.
E siamo al modello lombardo, cooperative, medici e gettoni. Abbiamo ancora un minuto per dire cosa state facendo per cambiare la situazione.
Allora, stiamo facendo uno sforzo come operatori, ci siamo incontrati in occasione del NOGI7 ad Ancona ed è nato questo laboratorio Salute Marche con l'intenzione soprattutto di informare in materia di salute la popolazione per cercare di risvegliare la coscienza critica nella popolazione, perché bisogna rispondere ai bisogni della popolazione. Della popolazione per stimolare la protesta per la richiesta di diritti sacrosanti, con l'intento anche di fare rete su quello che sta nascendo un po' in tutta Italia, perché la parcellizzazione della sanità in regioni mi sembra che abbia portato anche una parcellizzazione della protesta, quindi bisognerebbe cercare di fare rete il più possibile in tutto il territorio nazionale con queste associazioni che stanno nascendo.
E proprio per fare rete io ricordo a tutti che il 7 aprile è la giornata mondiale per il diritto alla salute, è un lunedì, le iniziative in Italia ci saranno il 5 aprile, un po' in tutti i capoluoghi di regione, in tante province, e a Milano sarà alle 10 in Corso Magenta davanti alla delegazione europea.
Grazie mille, grazie a Rita Ficarelli per essere stata con noi, e noi ci dobbiamo salutare Vittorio, e quindi ci ritroviamo settimana prossima, sempre il venerdì alle 10.35. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Ignoretto.
Ciao.